Torniamo in onda, come annunciavamo siamo in collegamento con un compagno che in queste settimane ha seguito in particolare la questione di Ponte Mammolo e dello sgombero appunto dei migranti e dei rifugiati che vivevano da anni in queste baracche, e vorremmo in parte insomma provare a ricostruire un po' in questo momento la situazione che vivono queste persone e la situazione appunto che anche in quel territorio si vive rispetto a questo gesto molto forte che è avvenuto e quindi a tante persone che vivono da quel giorno poi per strada in quel territorio, provando poi in seguito ad analizzare appunto come dicevo prima anche alla luce dell'inchiesta di oggi sulla Caritas e sul meccanismo dell'accoglienza, come il significato poi di quello che vediamo in particolare oggi a Ponte Mammolo, quindi una serie di persone che sono state lasciate in mezzo a una strada senza nessun tipo di soluzione e di fronte appunto a un'amministrazione totalmente muta di fronte a questa situazione, che ha lasciato, come è stato poi già detto più volte, una discarica d'amianto in mezzo a una strada, tante persone senza una casa e un vuoto appunto enorme rispetto alla gestione del problema e del tema dei migranti e dei rifugiati. Siamo in collegamento, ci dovrebbe sentire un compagno, il Casale Alba 2, una realtà fra le tante che si è seguito la questione dello sgombero di Ponte Mammolo, a cui appunto intanto vorremmo chiedere un aggiornamento rispetto alla situazione e un po' di insomma di valutazioni di quello che sta avvenendo.
Buongiorno a tutti e tutte, sì, grazie per la possibilità che voi la radio ci date sempre per intervenire e mettere un po' diciamo in ordine le cose che magari sui media mainstream purtroppo non è dato poi spesso riuscire poi insomma a esprimere. Allora, anzitutto parto dalla situazione attuale diciamo di quello che è del parcheggio della stazione metro di Ponte Mammolo, dove da due settimane ormai stazionano centinaia di migranti che sono stati lasciati all'abbandono dopo l'abbattimento e lo sgombero della baraccopoli, peraltro come più volte detto anche dai microfoni di questa radio, lasciando la maggior parte dei casi documenti, effetti personali, attrezzi da lavoro e quant'altro sotto alle macerie, perché nella quasi totalità dei casi non c'è stato nessun preavviso riguardo alle modalità e alla data dello sgombero, e ad oggi comunque il numero di migranti è sostanzialmente diminuito un po' perché si sta diffondendo anche tra di loro nelle reti dei migranti, che comunque in quella situazione lì non c'è più un posto dove si può passare anche una o due notti in attesa poi di transitare verso il nord Europa, perché ripetiamo che la baraccopoli Ponte Mammolo comunque era un grande snodo di transito di tutti i migranti, cioè per la maggior parte era uno snodo di transito di tutti i migranti che passavano da Roma per poi proseguire verso il nord Europa. Rimane sostanzialmente il problema di dei cosiddetti stanziali, che non sono così pochi come hanno dichiarato sia la Danese che le cooperative che lavorano che lavoravano all'interno del campo, ma e quindi nella misura di 50-60 persone, ma sono molti di più, che sostanzialmente sono ancora in attesa di una sistemazione. Più volte nel corso di queste settimane l'assessorato delle politiche sociali, nella persona dell'assessore danese e altre personalità dell'amministrazione municipale e comunale, avevano più volte affermato di voler trovare una soluzione adatta a questa situazione che si era venuta a creare. Però a prescindere poi dal fatto che si stiano poi adoperando per trovare una sistemazione a queste persone, peraltro in centri di accoglienza che, come prima tu citavi, quello del Baobab, quello di Via Cuba, che sono sempre insomma in cui le condizioni di vita non sono certo delle migliori e che spesso sono stati coinvolti anche in scandali come quello di Mafia Capitale nel caso appunto del centro Baobab, c'è un vizio di fondo in tutta questa questione, cioè che sostanzialmente l'emergenza nel caso della baraccopoli di Ponte Mammolo non è che esisteva prima, come loro hanno sempre affermato, ma in realtà è stata creata nel momento in cui è stato effettuato lo sgombero. Quella comunque era una baraccopoli che esisteva da 15 anni, non era una cosa messa lì per caso all'improvviso, ma già sopperiva delle mancanze delle politiche d'accoglienza, perché non essendoci dei centri di transito per i migranti che vogliono andare al nord Europa per ricongiungersi con la famiglia, o perché in Italia non c'è una situazione economica accettabile, sono costretti di fatto a transitare appunto dal territorio italiano, perché qui arrivano, ma qui contemporaneamente non vogliono farsi censire, cioè non vogliono censiti in questo paese, perché per il protocollo di Dublino nel paese in cui vieni censito devi per forza rimani sostanzialmente bloccato, devi per forza fare la richiesta d'asilo in quel paese, non puoi muoverti. Non essendoci una politica d'accoglienza rispetto a questo tipo di problematiche, si sono creati appunto dei centri di transito autogestiti come quello di Ponte Mammolo, che ripeto era in piedi da 15 anni, non è che l'emergenza adesso si sono svegliati tutti adesso, per cui c'è un'emergenza sanitaria o quant'altro, come hanno riferito tra le motivazioni ufficiali dello sgombero, emergenza sanitaria che peraltro con le modalità con cui si è proceduto allo sgombero è stata di fatto aggravata, perché sostanzialmente si sono messi in mezzo alla strada una serie di persone che erano affette da diverse tipologie di malattie, ed anzi l'emergenza sanitaria si è aggravata perché si è praticamente costituita una discarica a cielo aperto, si è polverizzato l'amianto con tutti i rischi della salute del caso, sia per i migranti sia anche per gli abitanti della zona, che non sono stati minimamente avvertiti di questo tipo di intervento, per cui diciamo anche le motivazioni ufficiali sono assolutamente fallaci e poco chiare. La cosa che assurda di tutto questo marchingegno è che questo conteggio che la Danese e tutta l'amministrazione vogliono fare, cioè stanno facendo adesso, e che dicono di voler sistemare, cioè in teoria andava fatto prima. È assurda questa cosa che uno prende, prima sgombera, crea l'emergenza e dopodiché poi si adopera per risolvere la problematica che deriva dall'emergenza da lui creata, perché è assurdo che un'istituzione che dovrebbe teoricamente, in maniera molto teorica, provvedere alle necessità di un territorio, di una situazione, a un problema sociale così grande, intervenga a spada tratta secondo un comitato per l'ordine e la sicurezza convocato un mese prima, che ordina uno sgombero immediato e accelerato, dopo che peraltro c'erano già state anche delle delibere municipali, delle delibere comunali in cui si diceva che quella era una situazione critica, perché comunque ovviamente nella baraccopoli non è che ci fossero delle condizioni igienico-sanitarie eccellenti, però sicuramente migliore rispetto a quelle di un marciapiede in mezzo alla strada, come poi è stata trattata quel tipo di realtà. Quindi le istituzioni si sono sbugiardate se stesse, perché ci hanno fatto poi, quando ci sono stati i tavoli con il municipio, il prefetto eccetera, ci hanno proprio fatto vedere delle carte in cui si diceva che lo sgombero doveva avvenire in tutt'altro modo, cioè che doveva essere gradualmente, dovevano essere portate le persone in altri centri, in centri che teoricamente dovevano anche essere differenti da quelli che poi sono stati proposti eccetera. Insomma, poi hanno sbugiardato tutto e hanno fatto insomma un po' quello che volevano. Da un'analisi poi successiva rispetto a quello che è successo, anche a mente fredda rispetto a tutte le tematiche, poi in realtà sono sorti delle motivazioni ovviamente, come c'era da aspettarsi, assolutamente politiche rispetto a questo sgombero. Primo fra tutti, per esempio, c'è il fatto che quel giorno c'era la presenza di Salvini a Roma, al Brancaccio, che accusava pesantemente il PD e l'amministrazione capitalina di insomma la sua solita retorica anti-immigrati e anti-rom, dicendo che l'amministrazione della capitale comunque prestava il fianco a situazioni di questo genere, all'abusivismo, che non ripristinava la legalità, quindi è stato anche un modo, diciamo, per contrastare questo tipo di attacco politico. Sicuramente c'entra anche la dinamica del Giubileo, per cui sicuramente adesso si sta preparando a questo grande evento di novembre, e ovviamente nella civilissima Roma, nella civilissima città dove che ospita il Vaticano e che dovrà ospitare milioni di pellegrini. Tra l'altro Ponte Mammolo è uno degli snodi dove approdano i pullman turistici, specialmente in occasione di festività religiose come quella appunto del Giubileo. Era inaccettabile ovviamente che ci fosse una situazione così fuori dal controllo come poteva essere quella della Baraccopoli. E non ultimo, sicuramente il più importante, è quello appunto di questo meccanismo che si ripropone in più ambiti, non solo in quello dei migranti ma anche in altre problematiche sociali come la casa, come le lotte territoriali, è quello appunto della creazione e della speculazione sull'emergenza, per cui c'è tutto questo meccanismo in cui si ragiona in termini emergenziali, si crea di fatto un'emergenza come è stata creata quella su Ponte Mammolo, perché poi c'è tutto un apparato dietro che specula e lucra su questo tipo di situazioni, e questo vanno, diciamo, c'è tutto un po' un comitato d'affari che va dalle cooperative piuttosto che appunto alle amministrazioni, come è stato largamente dimostrato da Mafia Capitale, che tuttavia sicuramente è solo la punta di un iceberg molto più grande, e che sostanzialmente, quindi, lucrando su questo tipo di emergenze, mira a crearne sempre di nuove, quindi magari trattando sempre problemi sociali gravi, come appunto può essere i migranti, ma come possono essere la casa, piuttosto che il lavoro, piuttosto che altri tipo, che le lotte territoriali e tutte, insomma, le altre rivendicazioni sociali che naturalmente vengono dal basso in periodi di crisi così grave, di attacco così grave a tutti i bisogni delle persone. Queste questioni sociali vengono appunto sempre trattate come questioni di ordine pubblico, quindi non come questioni sociali che hanno delle proprie origini, una propria razza, un proprio sviluppo e delle proprie dinamiche, ma come semplicemente delle situazioni in cui non viene indicata genericamente una mancanza di legalità che va ripristinata, senza assolutamente avere cura di cosa poi questo voglia dire, che poi la maggior parte delle volte questo in realtà vuol dire poi ripristinare una situazione, cioè in realtà creare una situazione su cui poi si può lucrare, insomma, si può fare comunque del profitto sulla pelle dei migranti, sulla pelle di chi abita quei territori, sulla pelle dell'ambiente, insomma, su tutta una serie di soggetti che possono essere aggrediti dal punto di vista profittuale.
Senti, rispetto a questo, quindi, sulla questione Ponte Mammolo, la situazione attuale è che comunque ci sono ancora parecchie delle persone che vivevano nel centro che vivono esattamente nelle stesse condizioni che gli sono state consegnate 5 minuti dopo lo sgombero, quindi nessun tipo di assistenza, nessun tipo di soluzione. Ci sono state delle persone da subito inserite all'interno di un centro, ma per la maggior parte e soprattutto per grossa parte degli stanziali, che sono le persone che vogliono e per cui bisognerebbe trovare una soluzione, che ne hanno il diritto, fra virgolette, insomma, per cui le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi seriamente della loro situazione, ancora non è stata trovata una soluzione definitiva o complessiva per il caso e la situazione di Ponte Mammolo, giusto?
Sì, esatto, sostanzialmente è questo il problema, ma poi tra l'altro la cosa che non, cioè, oltre a questo fatto che tu dici, c'è il problema che comunque uno non può, perché poi quando sono stati interpellati l'amministrazione rispetto al fatto di comunque quantomeno prendersi delle responsabilità, perché poi materialmente questo sgombero in qualche modo qualcuno l'avrà ordinato, invece poi dal solito gioco a scarica a barile che hanno fatto, il prefetto ha accusato il comune ha accusato il municipio ha accusato l'ASL, l'ASL ha accusato il comune, c'è il solito rimpallo per cui non si capisce poi veramente chi abbia ordinato questo sgombero. Quello che è certo è che sicuramente il comune ha avuto un grande ruolo all'interno di questa cosa, in particolare appunto l'assessorato delle politiche sociali, quindi il fatto anche di aver fatto dei censimenti nei giorni precedenti allo sgombero, in cui sostanzialmente sono state censite 150 persone che erano quelle che praticamente avevano più rapporti magari con le comunità religiose o con le cooperative che lavoravano all'interno del campo, c'erano invece altre 200, 300, 400 persone che comunque abitavano nel campo, che magari stanno là da qualche mese o da qualche giorno e che comunque si sono ritrovate da un giorno all'altro in mezzo a una strada, e molti tuttora ci stanno, perché poi a molti se ne sono andati, ma non è che se ne sono andati perché l'istituzione ha fornito un'alternativa e li ha trasportati al confine, cioè se ne sono andati con le gambe loro. È una situazione che comunque si è risolta, cioè già dal dal primo momento in cui è stato effettuato lo sgombero si ha un po' camminato con le sue gambe, cioè anche grazie all'intervento di realtà sociali, degli abitanti del quartiere, di tante altre realtà che hanno fornito il loro appoggio, poi sostanzialmente si è anche garantita la sopravvivenza di questi soggetti, che se fosse stato per loro praticamente sarebbero stati lasciati morire di fame e di sete in mezzo alla strada, perché da 5 minuti dopo fino a praticamente 7-8 giorni fa, e quindi diciamo che passano 7 giorni in questo lasso di tempo, queste persone sono state lasciate completamente abbandonate a se stesse, quindi comunque ci sarebbero delle responsabilità forti da parte di chi ha eseguito materialmente questa cosa, da parte di chi l'ha ordinata, da parte di chi l'ha architettata, e secondo noi anche da parte di chi l'ha appoggiata, perché poi esistevano tutta una serie di realtà, appunto, come le comunità religiose, come le associazioni che lavoravano dentro al campo, che hanno fornito sì sicuramente un grande appoggio in termini appunto di assistenzialismo, ma che sapevano comunque da mesi di questa della situazione di questo, cioè dell'esecuzione di questo sgombero, sicuramente da almeno un mese, quindi comunque anche il fatto di appoggiare un tipo di meccanismo che definire criminale è dire poco, perché comunque si sta facendo un'operazione puramente speculativa sulla pelle di centinaia di persone, è sicuramente un fatto che quantomeno grave, insomma, dovrebbe, purtroppo magari non ha avuto le conseguenze che doveva avere, perché di fatto poi la situazione si sta rientrando un po' da sola, ma ripeto, non sicuramente per competenze dell'amministrazione o di chi sta dicendo di risolvere il problema, ma perché c'è stato tutto un meccanismo che si è attivato nelle ore e nei giorni successivi allo sgombero, che ha permesso la sopravvivenza di questi soggetti.
Senti, mentre parlavi tiravi fuori, no, il discorso che la tematica principale, la giustificazione principale era il discorso della legalità e il discorso chiaramente delle condizioni, no, igienico-sanitarie. Non abbiamo dubbi che le condizioni igienico-sanitarie non siano migliorate dopo lo sgombero, perché insomma nessuno non ci vuole neanche insomma essere di parte per vederlo, insomma persone che sono costrette a vivere per strada e una discarica a cielo aperto d'amianto sicuramente non possono essere un miglioramento, ma anche la legalità insomma è un punto sicuramente dove chi prende parola ha la coscienza sporca. Tu dici mafia capitale, insomma è interessante semplicemente per non perdersi questi avvenimenti citare l'inchiesta uscita oggi, un'inchiesta avvenuta nella regione Campania, dove una cosa, insomma un'inchiesta che riguarda dei centri gestiti dalla Caritas, centri dove tramite un meccanismo fra Ollus e associazioni appunto legate alla Caritas venivano sottratti i pocket money, che sono i soldi che vengono forniti quotidianamente ai migranti dentro i centri per i rifugiati, quei soldi che nei quartieri popolari la destra e tanta ignoranza spesso vedono come no, ai migranti a differenza nostra c'hanno i soldi in tasca per campano a gratis, noi non ce la facciamo neanche arrivare alla fine del mese. Questo chiaramente non è vero, c'è chi appunto pensa che questa gente sta meglio di noi, ma insomma lo fa sicuramente, se non lo fa per malafede lo fa sicuramente per ignoranza, perché basterebbe aprire un giornale per vedere come vengono dati 2,50 euro al giorno a queste persone, e anzi c'è chi dentro questi meccanismi glieli sottrae, e si parla di 44.000 pocket money accumulati da questo meccanismo, dove appunto dentro c'è il direttore regionale della Caritas della Campania e dei personaggi legati appunto a delle Ollus attive dentro i centri per i richiedenti asilo, e questo meccanismo in generale delle tantissime persone che sono costrette ad arrivare in Italia, e soprattutto delle tante che in Italia non ci vogliono rimanere, no? E quindi vogliono andare fuori, vogliono attraversare l'Italia, e su questo c'è da un lato Dublino, l'accordo di Dublino che prevede l'impossibilità di chi arriva su un paese e poi viene identificato a spostarsi, e quindi questo meccanismo che si crea quasi dell'onere sulla testa dell'amministrazione italiana di quando arriva un migrante qua di identificarlo anche se lui non vuole, e poi in realtà di trovare una situazione che è quella che c'è attualmente, di delle frontiere che sono totalmente blindate, cioè si legge in questi giorni di delle frontiere fra l'Italia e la Francia, che sono completamente bloccate e che è impossibile attraversarle, quindi poi di un meccanismo che è folle, che è pronta ad esplodere, no? dove le persone vengono costrette ad arrivare in Italia, non hanno nessun tipo di assistenza e non possono neanche andarsene in realtà dall'Italia perché le frontiere sono chiuse. Quindi di fronte a questo poi in realtà è molto importante che si sviluppino sia queste forme di solidarietà e di mutuo soccorso nei territori e che da un altro lato si abbia la capacità, come penso ci si sia riuscito o si stia provando a farlo, di leggere queste situazioni, di capirle e di riuscire anche a ribaltarle e a rimandare al mittente poi diciamo tutta sia la rabbia che si sviluppa per questi meccanismi e sia il desiderio e la voglia di rivalsa che hanno queste persone, ma che abbiamo anche noi quando leggiamo di questi avvenimenti, perché appunto poi si legge sui giornali come in determinati quartieri si organizzino gruppi, come c'è stata a Ponte di Nona questo weekend una manifestazione contro i campi rom e contro i migranti, gruppi che appunto invocano la legalità, che in mezzo alle proprie file nelle manifestazioni hanno esponenti di destra ma anche spesso di sinistra delle amministrazioni, che poi leggiamo sui giornali fare i soldi sui centri per i rifugiati. Allora come sempre si ha, come dicevi tu, è importante tramite la radio parlare di queste vicende e provarle a spiegare e a capire sia nei territori, provare a raccontare alla gente in tutta la complessità, ma in realtà sono delle questioni centrali oggi nei quartieri. Vediamo appunto a Roma come poi se non ci si organizza fra di noi, si organizzano appunto questi comitati di scopo di quartiere finti con dietro interessi elettorali, con dietro interessi economici, che alimentano la guerra fra poveri e che raccontano soprattutto un sacco di bugie, perché appunto poi queste persone evidentemente conviene che entrino in Italia, conviene che vivano queste situazioni indegne e terribili, e quindi la rabbia e le proteste devono provare a collegarsi e a moltiplicarsi, e quindi è importante continuare a tenere d'occhio questa situazione di Ponte Mambolo, ma che è soltanto esemplificativa di quello che quotidianamente succede in tanti territori e su cui è sempre più importante che siamo noi, è la parte diciamo delle realtà sociali, delle realtà che dal basso si organizzano e che sui territori si attivano, che prendano parola e che abbiano il protagonismo come è stato in queste settimane e come è importante che continui ad essere.
Sì, guarda, una serie di cose assolutamente centrali in tutto questo meccanismo, che poi è un meccanismo molto intricato, in cui è difficile, anche poi la cosa più difficile è proprio mettere in ordine le cose, capire chi è responsabile di cosa, quali sono le responsabilità, che livelli, perché specialmente sulla questione dell'immigrazione, dei migranti, dell'accoglienza eccetera, c'è una responsabilità assolutamente multilivello, per cui è anche difficile poi ricercare la controparte effettiva di un problema che è assolutamente enorme. La cosa sicura in tutta questa situazione è che Ponte Mambolo è in realtà un esempio solo di in realtà un problema sistemico molto più grande, che per esempio solo già nel solo quadrante di Burtino conta 20-25 tra centri di accoglienza, SPRAR, CARA, CPT, varie insomma strutture legate all'accoglienza, e che sono tutte situazioni potenzialmente esplosive, come ammesso dalla stessa amministrazione e dallo stesso prefetto, che hanno previsto una serie poi di chiusure, di aperture di altri centri, insomma stanno facendo, cercando di riorganizzare un po' il tutto, anche se sicuramente non hanno minimamente idea di come affrontare un flusso migratorio che nei prossimi mesi potrebbe benissimo essere di milioni e milioni di persone, quindi figuriamoci se sono in grado di gestire una cosa del genere. E il fatto che non abbiano alcuna idea di come gestirlo, di come gestire una situazione così, è proprio esemplificato dalle situazioni come Ponte Mambolo, per cui appunto c'è una situazione da gestire, cercano solamente di lucrare attraverso un meccanismo di azione diretta, e dopodiché non si curano minimamente di tutto il resto che c'è intorno, quindi trattato solamente come una questione di ordine pubblico, quando poi in realtà un giorno non potranno più affrontarla in questa maniera, perché la situazione sarà talmente diffusa e talmente di grandi proporzioni che sarà difficile insomma affrontarla solamente da questo punto di vista. Un altro discorso importante è quello della sicurezza, della guerra tra poveri, dei meccanismi che anche che sia la parte istituzionale bipartisan, sia in particolare la destra, alcune organizzazioni neofasciste cercano di sfruttare nell'ambito di situazioni di questo genere, perché ovviamente poi è chiara la natura strumentale di un'operazione di questo tipo per spostare l'ago della bilancia dai veri responsabili, che sono i politicanti, tutto il comitato d'affari che specula su queste situazioni, di spostarlo invece sulle vittime, che per esempio nel caso dei migranti nello specifico hanno l'unica colpa fondamentalmente di scappare da guerre, dalle guerre imperialiste che l'Occidente continua a perpetrare, e da secoli di colonialismo che hanno fatto di tutto il continente africano insomma un continente straniero di contraddizioni esplosive, da cui poi questi soggetti scappano. Per cui c'è anche un po' questa ambivalenza di scambiare il carnefice per il risolutore, la vittima per il responsabile, che è un meccanismo che solo magari stando dentro a situazioni di questo genere si riesce sia da una parte a comprendere e analizzare in maniera completa, sia magari proprio a scardinarlo, che poi dovrebbe essere insomma l'obiettivo ultimo di situazioni di questo genere. Da non dimenticare il fatto che proprio nel caso dei migranti il mantenimento dell'emergenza e della ricattabilità di questi soggetti è una cosa che è un business che parte dal momento in cui il migrante decide di attraversare il mare e venire in Europa, al momento in cui magari riesce a trovare un lavoro e arriva a destinazione, anche dopo, perché ci sono tutta l'operazione che è stata che è alla ribalta adesso dei media di tutto il mondo, di questa operazione che si dovrebbe fare contro gli scafisti per colpire i flussi, i traffici e blindare le frontiere. Cioè sono tutte insieme all'accoglienza, cioè sono tutte una parte di un sistema unico che comunque mira da una parte a gestire e a speculare su questa emergenza, dall'altra sia a non risolvere il problema, quindi comunque a mantenere lo status quo, perché è uno status quo emergenziale che permette comunque di avere mano libera rispetto a questi soggetti, e sfruttare anche la loro presenza all'interno del territorio, quando magari stornare su di loro le cariche di rabbia che altrimenti sarebbero pericolose per il potere costituito, quindi da utilizzare anche come spauracchi, o quando anche magari attraverso per esempio il meccanismo del permesso di soggiorno sfruttarli sul lavoro, per cui sono essendo che il permesso di soggiorno è comunque un permesso legato alla dinamica lavorativa, quindi all'ottenimento di un lavoro, è chiaro che pur di non essere espulsi o rinchiusi dentro ai centri di identificazione e espulsione, che sono dei lager contemporanei dei giorni nostri, i migranti sono disposti ad accettare condizioni di lavoro disumane e le lotte della logistica, piuttosto che magari tutte le situazioni che vediamo quando andiamo a fare benzina, o comunque tutto il lavoro di caporalato che sia nel sud piuttosto che in altre 10.000 situazioni. Ci stanno anche a semplificare come poi questo flusso imponente di immigrazione sia in realtà funzionale a chi lo sfrutta, cioè che sia poi funzionale a tutto il padronato e in generale alla classe dominante, per avere una forza lavoro a costo zero e di ingrossare a costo zero o quasi, di ingrossare comunque il esercito occupazionale di riserva per abbattere il costo del lavoro ed avere una manovalanza a bassissimo costo. Quindi insomma c'è un problema anche sistemico molto più grande, molto più generale, sia della questione particolare di Ponte Mambolo, sia anche della questione romana eccetera, per cui sicuramente è importante anche nei territori, anche che quando si parla con una persona, anche quando si affrontano nelle dinamiche territoriali, sia nelle dinamiche territoriali sia magari quando si va a fare una residenza con i migranti eccetera, aver bene chiaro tutta la situazione complessiva e capire a chi chiedere cosa, a chi andare a rendere conto di cosa soprattutto, perché sennò si rischia veramente di fare magari un grande polverone, che è quello poi all'interno di cui si inseriscono le dinamiche speculative, le dinamiche appunto di guerra tra poveri che questi signori vorrebbero innescare attraverso queste vere e proprie trappole.
Senti, magari andiamo a chiudere, è stata una chiacchierata, penso almeno per me, molto, molto interessante, e penso sia particolarmente importante continuare a trattare questo tema e sviluppare anche un'analisi che sia puntuale, perché penso che anche le informazioni che spesso ci arrivano sono anche difficili da leggere, la complessità del tema e tutte le implicazioni che ha. Tu ci davi l'aspetto anche più internazionale, quindi delle guerre, delle operazioni che l'Unione Europea ha in mente, dei progetti legati appunto all'individuazione del nemico, dello scafista, e quindi degli scenari poi di attacco a questi meccanismi qua, sono ancora, insomma, ancora più interessanti. Penso qua a Roma, ad esempio, giusto per citarla, ci sarà una mobilitazione il 2 giugno, il giorno della parata militare, in cui tutti gli anni si prova a costruire una mobilitazione antimilitarista, e quest'anno molto probabilmente verrà lanciata una mobilitazione all'aeroporto di Centocelle, che è proprio legato a questo tipo di meccanismi, quindi agli attacchi alla Libia, e è stato anche paventata la possibilità che diventi proprio un luogo centrale all'interno di queste possibili operazioni che verranno lanciate verso le coste, e quindi contro le migrazioni. E come dicevi tu, poi è paradossale che gli stessi governi che si armano nel vero senso della parola contro questi flussi, senza minimamente mettere in discussione il perché ci siano, ma ponendoli soltanto come un problema che esiste e quindi da eliminare proprio fisicamente, sono gli stessi che firmano accordi bilaterali sulle migrazioni con gli stessi stati del Nord Africa. Quindi, insomma, siamo sempre alle solite in qualche modo. E appunto, magari ci possiamo salutare ringraziandoti per il ricco contributo su un tema così importante, su una questione appunto che in queste settimane continua ad essere particolarmente discussa qua a Roma, e magari come ci andremo anche a risentire, a continuare a seguire la questione di Ponte Mammolo, e niente, quindi grazie per la corrispondenza.
Grazie a voi, buona giornata a tutti e a tutte.
Ciao.
E niente, ora questo spazio redazionale si conclude, vi lascio con un po' di musica, aspettando che i compagni e le compagne che porteranno avanti la trasmissione di Corrispondenza Operaie dalle ore 12, se saranno puntuali, una trasmissione che parla delle lotte del mondo del lavoro, questa voce vi saluta, ricordando ancora appunto che siete in ascolto di Radio Onda Rossa, una radio che ieri compiva 38 anni, una radio libera nell'etere e senza padroni, una radio che è possibile sostenere e che è possibile soprattutto a cui è possibile soprattutto contribuire durante le trasmissioni chiamando il numero 06 49 17 50, ed è possibile appunto scriverci via mail alla mail ondarossa@ondarossa.info, e c'è anche un sito internet www.ondarossa.info dove è possibile consultare il palinsesto delle trasmissioni di questa radio, come ritrovare diversi articoli e corrispondenze e registrazioni delle trasmissioni per chi se le fosse perse. Appunto, un saluto a tutti e a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici, in particolare a chi è privato della propria libertà.